Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questa mattina, 9:15 italiane, continueremo la serie sui buchi neri perché però stiamo andando avanti un po' troppo a lungo e l'idea invece questa volta di inaugurare una nuova serie legata alla luce, le onde elettromagnetiche, il concetto di campo, campo elettromagnetico e così via, perché sono tutti concetti collegati tra loro ma di estrema importanza che spesso si danno anche per scontati. Quindi creiamo la luce e vediamo cosa sono le onde elettromagnetiche. Se uno vuole andare a fare lo spoiler, ovviamente già sa come va a finire. Insomma, la luce può essere vista sia come onda elettromagnetica sia come particella, il fotone. Questo dualismo onda-particella ha causato morti e feriti nei secoli scorsi tra chi avvocava la natura corpuscolare della luce e chi avvocava quella ondulatoria. Tra l'altro si usavano addirittura i fenomeni di diffrazione a favore o contro la questione del dualismo onda-particella. In realtà ovviamente sappiamo che sono tutte e due, nessuno, comunque sia che la luce si può manifestare, o comunque noi possiamo interpretare il comportamento della luce in un modo o nell'altro a seconda della lunghezza d'onda di cui dove stiamo trattando. Quindi sopra ci sono tre casi di in cui la luce è vista soprattutto come particella: il passaggio dell'elettrone da uno stato all'altro che emette appunto onda elettromagnetica, l'effetto fotoelettrico che fruttò ad Einstein il premio Nobel per la fisica, non la relatività, lo sapete, insomma, e in cui appunto arriva questa onda elettromagnetica che, se c'è un'energia sufficiente, riesce a strappare gli elettroni, altrimenti non strappa assolutamente niente. L'effetto Compton, che abbiamo visto tante volte, in cui il fotone gioca a flipper, a rimbarzello o a pacinco con l'elettrone e crea un altro fotone di più bassa energia perché ne ha ceduto una parte all'elettrone. Questa è la parte corpuscolare, questa è la parte ondulatoria. Appunto, il caso classico è la diffrazione della luce e quindi in qualche maniera l'interferenza della luce, dell'onda elettromagnetica con se stessa, che provoca le righe famose di luce e ombra che altrimenti non si avrebbero nel caso di comportamento corpuscolare. Quindi sono tutte e due, nessuno, però l'idea appunto è: partiamo un attimo dall'inizio per vedere come si arriva a questo dualismo onda-particella, perché la si tratta in questa maniera e soprattutto da quale equazione si parte. Prima di partire salutiamo Antonio, Marcello Fierro, ciao Rosa e Corrado. Appunto, la luce è uno degli oggetti che siamo in grado, più o meno con tecniche completamente differenti, però di creare in intervalli di energia e di frequenza immensamente differenti. Cioè qui andiamo, se siamo in metri, da chilometri, le onde radio di ultra low frequency, quelle che riescono a penetrare anche l'acqua e a comunicare con i sottomarini sott'acqua, parliamo di chilometri, ai raggi gamma che hanno i femtometri, cioè 10 alla meno 12 metri, quindi ci sono 15 ordini di grandezza, quindi un milione di miliardi di ordini di grandezza, un milione di miliardi di differenza tra le onde radio di bassa frequenza e i raggi gamma di più alta energia. Queste, fino alle microonde, all'infrarosso, sono più trattabili come onde elettromagnetiche, si manifesta meglio la natura ondulatoria della luce, qui si manifesta meglio la natura corpuscolare, ma in realtà è solo un nostro modo di trattare e di interagire. In realtà la luce fa tutte e due, nessuno, ha un suo comportamento, una sua natura che poi può essere descritta in una maniera o in un'altra. Tutto nasce da Maxwell. Ora, Maxwell, tra l'altro, morì molto giovane, vedete, 831-79, a 48 anni purtroppo, aveva già fatto tutto e aveva lasciato questo mondo. Qui nella versione pischelletto, senza barba, qui nella versione accademica però qua, insomma, c'è sempre la questione che la gente sembra più vecchia in foto di quanto non fosse, perché appunto aveva 48 anni, sembra mio nonno, insomma. Però lui fu il primo a unificare appunto le equazioni del campo elettrico e magnetico e a dire, mo lasciamo perdere le equazioni in quanto tale, ve le risparmio, però a scrivere un sistema di equazioni in cui il campo elettrico E e il campo magnetico B, a S pignore, il vettore induzione magnetica, insomma il campo elettrico e magnetico sono insieme, sono correlati uno dall'altro, ossia la variazione di uno implica la variazione dell'altro e viceversa, e in realtà lui dice guardate che sono la stessa cosa, e questo è fondamentale, la prima o la seconda se vogliamo, grande unificazione di concetti di fisica che prima si consideravano separati e che invece sono la stessa cosa. La prima potrebbe essere quella di Newton, in cui dice guarda che la forza di gravità che ci tiene ancorati al suolo e che mi fa cadere la famosa mela in testa è la stessa che fa orbitare la Luna attorno alla Terra e tiene insieme tutto il sistema solare. E questo è fondamentale, perché questa fu la prima unificazione, da qui ne seguirono tante altre, il campo elettrodebole, si cerca di unificarla con la forza nucleare forte e così via, ma il concetto di mettere insieme oggetti differenti, apparentemente differenti, e dire guardate che sono la stessa cosa, solo che si manifesta in condizioni differenti, nasce grosso modo da qui. E qui nasce di nuovo anche per un motivo di simmetria. Le equazioni di Maxwell sono invarianti relativisticamente per la relatività generale, perché in pratica, come vedremo tra pochissimo, se io mi muovo un campo elettrico diventa un campo magnetico, e se mi fermo, se non mi muovo rispetto alle cariche, il campo magnetico si comporta come un campo elettrico. In sostanza sono invarianti per trasformazione di Lorentz, e in sostanza uno delle due è l'altro, perché in realtà sono tutte e due proiezioni, ombre del campo elettromagnetico. Se l'ombra è proiettata da una parte vedo uno, se è proiettata dall'altra vedo l'altro. Un esempio classico che si fa in questi casi è quello del campo elettrico. Allora supponiamo di avere un filo, però non conduttore, un filo con una carica elettrica statica, la filo proprio in cui lo sfrego, lo carico elettrostaticamente, invece del palloncino ho un filo di lana, tanto si può fare anche con i tessuti. Questo c'è una carica elettrica disposta sul cilindrico, sulla superficie del filo. Il campo elettrico, anche per motivi di simmetria, è un campo radiale, quindi si allontana dalla carica elettrica, quindi va verso l'esterno se la carica è positiva, va verso il filo se la carica è negativa. Questo è visto in sezione e questo è visto in sezione del filo, ossia questo qui è il mio filo ed è carico di una carica elettrica pari a lambda, per una certa carica per unità di lunghezza, questo qui è il campo elettrico. Notate che va giù come 1 su R, perché il filo è infinito, infatti se fate il calcolo, ovviamente il filo è infinito, vi dà un'energia infinita, però non c'è niente di male in questo. In realtà poi il filo è finito e quindi si fanno le approssimazioni. Ma insomma, se la lunghezza del filo è trascurabile rispetto alla sua sezione, vicino al filo abbiamo una carica elettrica che si muove radialmente secondo il campo elettrico. La carica non si muove, sta lì in santa pace, noi non ci muoviamo rispetto alla carica, quell'altro punto essenziale, e vissero tutti felici e contenti. Campo elettrico, a dirla tutta, si potrebbe chiamare elettrostatico, proprio perché non si muove niente, né il campo, né noi, né la carica. Il campo magnetico è, anche qua si potrebbe chiamare magnetostatico, perché in realtà adesso il filo è un filo conduttore, in realtà è paradossalmente più facile fare questo. Si prende un filo qualunque conduttore, qua ce l'avevo, quelli di Arduino, un qualunque pezzo di ferro, insomma qualunque pezzo di ferro in cui gli applica una differenza di potenziale, scorre una corrente al suo interno, quindi ci sono delle cariche elettriche che prima erano ferme, qui si muovono, le cariche elettriche si muovono, generano un campo magnetico. Lo si vede con le bussoline, stanno infiniti modi per misurare il campo magnetico, infiniti modi per calcolarlo, ma insomma viene fuori che anche qui il campo magnetico va giù come 1 su R e ha una componente circolare. Ossia le linee di campo magnetico B sono circolari a spirale, non a spirale, scusate, a cerchi concentrici, e va via via decrescendo con lo stesso andamento del campo elettrico, cioè invece di E qui c'è B e va giù come la corrente diviso il raggio, quindi va anche questo giù come uno su R. Ora il punto essenziale è che ovviamente il fatto che queste siano cariche elettriche che si muovono, o siano cariche elettrostatiche come in questo, dipende solo o se si muovono le cariche elettriche o se io mi muovo, ossia se io ho il mio filo con carica elettrostatica e comincio a correre, a muovermi rispetto al filo, quello che io misuro è una carica, una corrente elettrica, e quindi non misurerò più un campo elettrico, comunque non più solo un campo elettrico, misurerò anche un campo magnetico. Viceversa, se le mie cariche elettriche che si muovono in questa direzione, anch'io mi muovo nella direzione delle cariche elettriche, come uno che corre quando il treno sta partendo sulla stazione, io rimango fermo rispetto al treno, ossia rispetto alle cariche elettriche, è chiaro che non potrò più misurare un campo magnetico, ma misurerò un campo elettrico. Quindi è chiaro che campo elettrico e campo magnetico sono due manifestazioni della stessa cosa. Devo esserci una quantità, che appunto è il campo elettromagnetico, che è invariante per trasformazione di Lorentz, che nei casi super particolari in cui mi muovo o non mi muovo rispetto al filo percorso da corrente, vedo uno o l'altro. In realtà nel caso generale troverò tutte e due, e quindi troverò un campo elettromagnetico. Tutto questo è descritto dalle equazioni di Maxwell. C'è anche la questione che mentre le cariche elettrostatiche sono puntiforme e c'è una carica elettrica puntiforme positiva e negativa, non ci sono cariche magnetiche positive e negative, c'è sempre un dipolo perché c'è sempre una spira percorsa da corrente. Hanno cercato i monopoli magnetici, ci sono alcune teorie che li postulano, ma non si sono trovati, e per il momento viviamo già abbastanza felici e contenti e complicati anche con la spira percorsa da corrente. Se io il mio filo percorso da corrente lo attorciglio e faccio una spira così, il mio filo è sempre infinitamente lungo, però vedete che le mie linee di forza circolari, che erano queste qui, vengono in qualche maniera, devono seguire il filo, vengono in qualche maniera messe a scorrere lungo quest'anello. Se io suppongo di tagliare questi fili e far sì che questa qui sia una spira chiusa e lo schiaccio lungo il piano, potenza di PowerPoint, mi ritrovo con la spira percorsa da corrente. Questa qui è l'elemento più semplice che io possa avere nel caso del campo magnetico, è una corrente, anche un solo elettrone, che idealmente ruota e torna all'atomo. Ovviamente l'elettrone è una funzione d'onda, quindi non, però immaginiamolo come una particella che ruota attorno all'atomo, gira in questo verso, e quindi ho una corrente che gira in questo verso e mi ritrovo un campo magnetico fatto così, perché essenzialmente queste qui sono le linee di campo circolari, che sono tutte dirette coparallele all'interno, entrano da una parte e escono dall'altra, e questa è la mia spira percorsa da corrente, il mio caso più semplice del mio dipolo magnetico. Che ci facciamo col dipolo? Col dipolo magnetico riusciamo forse a fare dell'irraggiamento, cioè a fare emettere delle campi elettrici e magnetici variando appunto la corrente che scorre nel mio sistema. Allora, il caso più semplice è l'antenna dipolare, che in realtà eccola qua. Questa è l'antenna più semplice che si può fare. Essenzialmente sono due pezzi di ferro, non è niente che chiamiamo antenna dipolare, ma sono due, qui dipolare, pezzi di ferro. La cosa essenziale è che qui questo pezzo qua non è conduttore, cioè questo pezzo qui è un polo, quest'altro pezzo qui è l'altro polo, e questi qui sono separati, questi sono tenuti insieme solo per evitare che si rompa tutta la baracca, ma questo qui va in un verso e questo qui va nell'altro. Quindi se ritorniamo allo schema, io ho un generatore in corrente alternata, qualunque generatore, anche la corrente di casa, però non fatela a casa, non attaccate a 220 a due pezzi di ferro perché finisce molto male. Comunque sì, un qualunque generatore in corrente alternata, quello che fa è che spinge gli elettroni in un verso, se sono elettroni in realtà li sta spingendo in questo verso, la corrente al contrario, ma insomma facciamo finta di niente, spinge gli elettroni in questo verso e li attira da quest'altro, quindi la corrente oscilla e va su e giù. Ovviamente il circuito non è chiuso, ma non è un problema perché in realtà si richiude nell'aria, se volete, o comunque sia, quello che conta è la differenza di potenziale elettrostatica che c'è tra questa parte del dipolo e quest'altra parte del dipolo. Quindi questo qui lo potete immaginare a ogni istante come un segmento di oggetto di carica elettrostatica che quindi mi emette un campo elettrico, e quest'altro un segmento di carica elettrostatica opposta che mi emette un campo elettrico opposto. Quindi qui le linee di campo sono uscenti, qui le linee di campo sono entranti. Il fatto che poi varia in funzione del tempo e che quindi dopo un'oscillazione questa corrente qui se ne va giù di qua, la carica positiva, e questa qui va di qua, mi crea una corrente, e quindi anche qui mi sto generando un campo magnetico circolare spiraleggiante. Tutto insieme mi genera appunto una cosa apparentemente complicata, ma in realtà alla fine è un'onda elettromagnetica, un'onda piana che si propaga in maniera più o meno complicata, ma se la guardiamo ortogonale al dipolo, questo qui al centro il mio dipolo del mio oggetto positivo e negativo, ho appunto le mie cariche elettriche, il mio campo elettrico, il mio campo magnetico, e via via che questo oscilla, questo qui cambia. Ora questo prima aveva fatto crashare PowerPoint, vediamo che succede, se va. Questo qui è l'emissione del mio dipolo in funzione del tempo. A seconda delle sottigliezze può essere campo elettrico, magnetico, quello che volete, ma appunto al centro c'è il mio, infatti è ricrasciato PowerPoint. Ora aspettate un attimo che riparte tutta la baracca, però essenzialmente questo qui è il mio dipolo elettrico e magnetico. Questo qui si oscilla in funzione del tempo, tanto più velocemente oscilla, tanto più velocemente va l'emissione di onda elettromagnetica, e tanto più alta è la frequenza dell'onda elettromagnetica. Quindi io, prendendo un generatore di corrente e facendogli cambiare la questo non lo faccio partire, sennò ricrascia tutto, facendogli oscillare più o meno velocemente, questo qui mi genera un'onda elettromagnetica. C'è da dire, e in questo in qualche maniera quelli che vendono i telefonini, o meglio quelli che installano l'antenna del telefonino in cima al vostro condominio, al nostro condominio, hanno ragione, che se questa è l'antenna di dipolo, la maggior parte dell'emissione è orizzontale rispetto al dipolo. Quindi quando vi dicono, ah sì, in realtà se ti installo l'antenna sul condominio, voi che state sotto state meglio dei vicini, del nemico di casa di fronte, perché in effetti non è tutto sbagliato, perché in realtà il grosso dell'emissione elettromagnetica è ortogonale al dipolo. E quindi questo vale sia per le antenne della TV che qualunque antenna che emette un'onda elettromagnetica. Il grosso dell'energia si dimostra che viene emesso nel piano ortogonale al dipolo. Che succede? Che quindi questa qui è la mia onda elettromagnetica, questo lo saltiamo prima che succeda il finimondo, e queste sono le equazioni di Maxwell applicate alle onde elettromagnetiche. Di nuovo, non andiamo nei dettagli perché non vale assolutamente la pena, comunque si può fare una puntata dedicata solo ai conti, ma ve la risparmio. La cosa essenziale è che se risolvete tutto, quello che succede è che una delle soluzioni, ci sono tantissime soluzioni più o meno complicate, tutta la questione si muove alla velocità della luce, V è C, a parte, e viene da mu 0 e epsilon 0, che sono due costanti fisiche fondamentali della materia, cioè la permeabilità elettrica e la permeabilità magnetica, ossia una costante che tiene conto del fatto che la natura è fatta in questa maniera, e quindi è la decomposizione della parte elettrica e magnetica della velocità della luce. Se poi sto in un mezzo che non è il vuoto, in realtà viene più semplice di quello che uno pensa, devo tener conto della permeabilità magnetica ed elettrica relativa del mezzo che sto considerando. Ma la cosa fantastica, pazzesca, è che l'onda elettromagnetica nel vuoto o nell'aria, nell'acqua viene assorbita, ma insomma in mezzi più o meno trasparenti, si propagano come se nulla fosse, a parte questa parte qua. Nell'acqua la luce si propaga, nell'acqua va solo un terzo più lenta, quindi va a 200.000 km al secondo invece che a 300.000 km al secondo. Una volta uno fa tutto il conto, viene fuori che l'influenza del campo elettrico su quello magnetico e quello elettrico su quello magnetico si riesce a decomporre, e in realtà il campo elettrico si muove lungo un asse, l'asse ad esempio Y, e il campo magnetico si muove allegramente lungo l'asse ortogonale. Quindi abbiamo due campi elettrico e magnetico che oscillano, in realtà sembrano indipendenti, ma in realtà è perché questa variazione qui mi genera questa variazione qui, e questa variazione qui mi genera quest'altra variazione qui. Sono due campi vettoriali, per semplicità mi metto lungo un asse preferenziale, in cui sto lungo un asse, cioè quello elettrico e quello magnetico, ma in realtà può essere complicato quanto volete. E la cosa figa è che le soluzioni di Maxwell possono essere complicate quanto volete, ma le potete comunque decomporre come lo stereo, come l'acustica dello stereo, le armoniche dello stereo, in onde piane polarizzate linearmente. Se sentite rumori di fondo è perché sta venendo giù il diluvio universale qua in Giappone. Questo è un GIF animato, speriamo che non cresce. Di nuovo, anche qua vedete che la propagazione dell'onda elettromagnetica va in un verso, le oscillazioni del campo elettrico sono ortogonali alla propagazione, e le oscillazioni del campo magnetico sono ortogonali a quell'altra oscillazione, e quindi tutto va senza colpo ferire. L'altra cosa essenziale è che non c'è bisogno dell'etere, no? Questa è la cosa fondamentale, l'esperimento di Michelson Morley, che dissero, prima si pensava che in analogia alle onde acustiche fosse necessario, le onde acustiche si muovono nell'aria, nell'acqua, insomma c'è un mezzo in cui le onde si devono propagare, dice vabbè, allora adesso lo stesso per le onde elettromagnetiche deve essere l'etere, invece no, non c'è bisogno dell'etere, si muovono tranquillamente nel vuoto. In realtà poi uno può arguire che il vuoto non è vuoto ma è fatto tutto di campi virtuali, e no, ma non, quelli non sono essenziali comunque per propagare queste onde elettromagnetiche, e quindi l'onda elettromagnetica se ne va allegramente nel vuoto. E quindi ritorniamo alla slide iniziale. Ritorniamo alla slide iniziale in cui questa onda elettromagnetica, questa propagazione si va muovendo nello spazio, e quello che definisce le proprietà della radiazione è la lunghezza d'onda, perché poi lo vedremo, a ogni pacchetto d'onda, questa è la legge di Planck che risolse il problema della catastrofe dell'ultravioletto, ossia che ci ritrovavamo con infinita energia verso le alte frequenze, ogni pacchetto d'onda ha una sua energia proporzionale alla sua frequenza o inversamente proporzionale alla sua lunghezza. Maggiore l'energia, maggiore la frequenza o minore la lunghezza d'onda. Maggiore è la lunghezza d'onda, più piccola è la frequenza, più piccola è il pacchetto d'onda, più nell'intimo della materia riesco a interagire. Quindi questo disegno qui dice, vabbè, l'onda radio è grande quanto edificio, e questo è fico, perché se l'onda è molto lunga io l'edificio neanche lo vedo, perché sono lungo un chilometro, riesco a passare attraverso ostacoli molto grandi, quindi ad avere comunicazione a lunga gittata, anche perché interagisco con la ionosfera. Con le microonde, vabbè, con le microonde riesco anche a trattare 5G, 4G, quello che volete, a cuocere il popcorn, a cuocere scaldare l'acqua, o a interagire con oggetti grossi come con antenne anche piccoline, oppure con la parabola della televisione via satellite. Via via che vado nell'infrarosso riesco a scaldare l'oggetto, le cose diventano, vabbè, visibile dove gli occhi sono più sensibili perché il sole emette nel visibile, quindi noi ci siamo evoluti appunto a vedere nel visibile, le cose diventano interessanti o comunque pericolose quando andiamo nell'ultravioletto, perché qui entriamo nel campo della radiazione ionizzante. Non solo le onde elettromagnetiche è ionizzante, cioè riesce a strappare o a rompere strappare elettroni o a rompere legami chimici, quando diventa appunto la grandezza delle molecole, questa qui interagisce con le molecole e può far danni. Ancora di più se andiamo nei raggi X e nei raggi gamma. Ora i danni possono essere anche positivi, perché i raggi X si usano per diagnostica, l'ultravioletto si usa per sterilizzare i batteri e virus, e l'abbiamo visto anche col Covid, e i raggi gamma si usano anche per la terapia contro i tumori, quindi con un raggio gamma io riesco ad ammazzare il tumore. Quindi dipende dal contesto che si vuole fare e dipende da questo il tipo di interazione radiazione-materia che uno può avere. Ora, questa oggi la teniamo a 20 minuti senza sforare come al solito. Prima di chiudere però ve la voglio far vedere in termini di electron volt, perché ne abbiamo parlato tante volte, che parliamo di MeV quando parlavamo di, appunto, di bombe nucleari, bombe a fusione e fissione nucleare, perché essenzialmente appunto stiamo rompendo il nucleo e quindi stiamo qui nell'ordine dei raggi gamma, e parliamo quindi di milioni di electron volt. La massa equivalente del positrone dell'elettrone è 511 kiloelettron volt, quindi è mezzo milione di elettron volt, e quindi quando faccio annichilare questo oggetto qui produco un gamma, anzi ne produco due, ciascuno da 511 kiloelettron volt, una via di mezzo tra la fissione del nucleo e la fisica delle molecole, la chimica e la biologia, cioè la fisica e la biologia ha a che fare con variazioni di livelli energetici legati all'idrogeno, quindi parliamo di electron volt. Quindi la chimica sta a scala di 13,6 electron volt, che è l'energia per ionizzare l'atomo di idrogeno, e la fisica nucleare sta al MeV. Di nuovo anche qua questo M, questo milione, è per questo che se voi bruciate combustibili fossili avete energie milioni di volte più basse che se scindete l'atomo in maniera controllata o lo fondete in maniera controllata. E appunto qui stiamo nella luce visibile, e poi appunto c'è tutto lo spettro delle onde radio e così via, ma da questo vale la pena farlo una prossima volta. Quindi direi questa qui la teniamo abbastanza breve, 25 minuti. Domani saltiamo perché c'è un altro impegno, quindi direi dopodomani continuiamo la questione sulle onde elettromagnetiche alle varie frequenze. Ovviamente mandate commenti, like, share e subscribe se possibile, se vogliamo un po' di salve a tutti gli altri che ci seguono online, offline e sul podcast di Fantascientificast di oggi. Grazie mille e a dopo domani. Ciao.
soul straight down out of the world with my fingers holding on to the devil. I know all my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're home. And don't forget to pick up what you sow. Toss your trash to the garbage around you.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger for thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.